Ora, l'argomento che io vi propongo è tratto da Deuteronomio 13:3, l'Eterno vi mette alla prova per sapere se lo amate. Dice la parola, siamo testimoni attraverso la tribolazione. E in questi tempi difficili sentiamo ogni giorno brutte notizie, no? Violenze, omicidi, corruzione di genere, guerra, rumore di guerra, problemi economici, eccetera. È una tribolazione su vasta scala che cresce in continuo, ne parliamo sempre. E noi sappiamo che questa tribolazione diventerà una grande tribolazione, no? In cui ci dobbiamo passare tutti, e questo lo sappiamo. Infatti, la verità fondamentale è che Gesù non ha promesso una vita di piaceri su questa terra. Non ha promessa per i suoi discepoli e né per nessuno, ma una vita piena di tribolazioni e prove di ogni genere per dare testimonianza al mondo della nuova vita in Cristo Gesù e in vista appunto del suo regno che verrà. Infatti lui in Giovanni 16:33 in modo così semplice disse: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi la tribolazione è una compagna della nostra vita in Cristo. Ma cos'è veramente questa tribolazione? Certamente siamo stati così influenzati dal concetto di tribolazione identificata con la persecuzione fisica, tanto che molte volte, spesso, non riusciamo a comprendere l'incommensurabile e immenso amore di Dio per noi. Anzi, spesso siamo portati a credere in un Dio che si compiace di vederci, come dire, soffrire per i nostri peccati. Possiamo cadere anche in questo errore. Infatti, a sentire questa predicazione, molte volte sentiamo alcuni che predicano questo, si può addirittura aver paura di Dio, perché vedono in lui un Dio che si compiace di martirizzare i santi e che li punisce per i peccati commessi continuamente. Perché sicuramente noi non siamo perfetti come lui. Magari sentono il bisogno di fare addirittura penitenza, di espiare i peccati con l'autopunizione, di punirsi per scontare il peccato. Noi sappiamo che ci sono chiese che predicano addirittura questo tipo di autopunizione. Quindi non rispondono molte volte alla chiamata di Dio. Questa veramente è una tristezza. Questo non è vivere secondo verità. La tribolazione è entrata nel mondo, e lo dobbiamo dire con fermezza, lo sappiamo tutti noi, che il peccato con il peccato dell'uomo. E nessuno è escluso. Nessuno è esente da passare la tribolazione della vita. Noi dobbiamo diffidare di chi dice pace, pace, mentre pace non c'è. Vi ricordate le parole di Geremia 6,14 e anche ripetuto due volte al capitolo 8,11? Diceva all'epoca proprio, dicono pace, pace, quando pace non ce n'è. Sono quelli che predicano il Vangelo cosiddetto dell'abbondanza e della ricchezza e della bella vita. Vediamo intanto cosa dice la parola di Dio sulla tribolazione. Il termine che viene spesso tradotto con tribolazione è un vocabolo greco di triplicis, con il significato di avversità, difficoltà, calamità, angoscia, sofferenza, tribolazione. Nel corso della nostra vita, infatti, si presentano avversità, difficoltà, calamità, angoscia, sofferenza e tribolazione di ogni genere. Come ogni uomo su questa terra. Cosa c'è di stupefacente e di eccezionale in questo? Non appartengono normalmente alla sfera umana? E se una qualsiasi sofferenza ci procura la morte fisica, dobbiamo forse credere in un Dio che si diverte a punire i suoi figli dopo averli acquistati con il sangue del suo unico figlio, Gesù Cristo? No. Un esempio di quanto si è detto, di quanto stiamo dicendo, lo troviamo anche in Luca. Luca 13:4. Vi ricordate quell'esempio dove alcuni, mentre il Signore passava per un paese, è avvenuto una situazione, una torre è caduta e sono morte delle persone. Bene, Molti discepoli si sono chiesti, questi sono morti a motivo dei loro peccati, perché erano più peccatori degli altri. Bene, il Signore in quel caso li corregge un attimino per dire, o quei 18 sui quali cadde la torre di Silo e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par loro perirete. Vedete, non ci dobbiamo domandare invece il perché siamo soggetti alla tribolazione. Quando Adamo peccò, l'uomo e la terra sono stati maledetti da Dio e nessuno poteva salvarlo dalla morte fisica e di quella spirituale. Gesù è venuto per la prima volta per cancellare questa maledizione per quanto riguarda la morte spirituale. Come diceva Luciano, se non c'è questo regno nel cuore, noi non possiamo entrare nel regno. Ma non è venuto a cancellare la morte fisica, perché noi continuiamo a morire e moriremo fino a quando il Signore non verrà. La tripsis è una conseguenza di quella maledizione. La verità è che tutti gli uomini sono peccatori e nessun uomo è esente dalla tribolazione. E ciò che ci succede nel mondo è il risultato delle nostre scelte da sempre, come riporta anche Romani, capitolo 8, dal verso 20 e 21. Noi non lo leggiamo per questione di tempo, comunque per i vostri appunti. Le tribolazioni quindi fanno parte della vita e nessuno li può evitare del tutto. Quale uomo può dire di non aver avuto problemi piccoli e grandi nella propria vita? E quale uomo può dire che non avrà problemi piccoli o grandi? Gesù ha promesso una vita priva di tribolazioni solo nel suo regno, dove non ci saranno lacrime, non ci sarà più la guerra, la fame, la malattia, la morte. Mentre su questa terra, fino all'avvento del regno di Dio, Gesù stesso disse che sono addirittura necessari. Sì, parole del Signore. In Matteo 13, dal verso 7 al verso 8, leggiamo. Or quando udite, usate guerra e rumore di guerra, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo non sarà che il principio dei dolori. E più avanti anche in Matteo 6, verso 19-20, dove dice non vi fate tesori sulla terra dove la tignola e la luce consumano e dove i ladri scompigliano e rubano, ma fate tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scompigliano e rubano. Questo perché il Signore lo diceva, ciò ci avvisava. Questo è il regno di Satana. Noi dobbiamo passare. Gesù ci invita ad accettare la sfida della vita con la piena fiducia in Lui. E Matteo infatti 16, 24 dice, allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. E in Matteo 10, 37 e 38 lo ripete, e chi prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. La via che conduce a Dio è una strada piena di spine, di tribolazioni, è in salita e la porta d'ingresso è stretta. Infatti Gesù in modo perentorio dice in Matteo 13, 14, entrate per la porta stretta. Poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Le scritture parlano di una grande tribolazione che investirà tutta la terra. Come rappresenta questa grande tribolazione? Perché viene chiamata grande? Il versetto che si riferisce di questa grande tribolazione lo troviamo in Matteo al capitolo 24. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, questo termine tripsis, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Anche in questo caso il termine greco, come dicevo, è tripsis, quindi si tratta di una grande tripsis. E ancora non stiamo parlando di persecuzione, vedete bene. Un altro verso che si riferisce all'epoca finale E il testo greco di Apocalisse 3:10, lo conosciamo benissimo tutti, ce l'abbiamo tutti scritto nella mente, dove dice esattamente: io ti guarderò fuori dall'oro del cimento. Il che nell'espressione apocalittica molti non vedono altro che se non la grande tribolazione. Ma qui non parla di tripsis, però. La parola greca tradotta con cimento in greco non è tripsis, ma peirasmos, che significa messo alla prova. Da esperimento di buono, esperienza del male, sollecitazione, disciplina o provocazione, implicazione, avversità. La versione King James della Bibbia usa la parola tentazione, io non conosco molto l'inglese, ma deve essere tesis, qualcosa del genere, nel senso di provare. Quindi, più che grande tribolazione, dovremmo dire una grande prova, in questo caso. Ora, l'umanità vive nella tribolazione, con il termine grande tribolazione credo che si riferisca a un periodo molto più difficile di quello in cui viviamo, denso di giudizi e malvagità che precederà l'intervento di Gesù Cristo. Ora arriviamo al punto di definire a questo punto che la fede del martire, o meglio dei testimoni di Gesù, è provata, deve essere provata. Questa è volontà del Signore. Gesù riferì ai suoi discepoli che Satana ha chiesto al Padre di vagliare, cioè di provare i suoi discepoli. In Luca 22:31 Gesù rivela a Pietro: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Vi ricordate? Una richiesta quasi simile a quella che fece a Giobbe, al padre Satana, no? E il Signore gliel'aveva concesso. E Dio Padre gliel'ha concesso anche per noi. Nulla di scandaloso. In questo verso vediamo che accanto alla tribolazione di cui parlavamo prima, qua invece parla, potremmo dire, di un'opera di persecuzione che ci viene data appunto da Dio, che poi non è una persecuzione, ma sono delle prove da passare, che è indirizzata verso i figli di Dio, la prova appunto della fede. Questa è l'opera principale del nostro avversario, Satana, allo stesso modo di come agì con Giobbe, esso lo fa con noi. Gesù avverte la sua Chiesa delle prove che l'aspettano. Infatti in Apocalisse 2, verso 10, dice: non temere quel che avrai da soffrire, ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati. Anche qua, provati, uso lo stesso termine che abbiamo visto in Apocalisse 3. E avete una tribolazione, e qua usa tripsis, di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Anche Paolo non fa mistero della persecuzione che tocca ai cristiani. Ora voi, fratelli, siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco, ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Questo per i vostri appunti in Galati 4, dal verso 28 al versetto 29. Infatti, Satana ha sempre perseguitato la Chiesa di Dio con ogni mezzo, ma essa non sarà sopraffatta. È una promessa di Gesù Cristo stesso. Questa promessa che viene detta in Matteo 16, verso 18. Tutti conosciamo la storia della Chiesa e la persecuzione violenta contro molti veri cristiani in questi oltre 2000 anni di storia, come profetizzato anche da Paolo. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Perciò per un cristiano alle tribolazioni della vita si aggiungono le persecuzioni. Infatti anche nelle scritture la tribolazione, la persecuzione o prova sono due cose diverse. Infatti Paolo, rivolgendosi ai Tessalonicesi, in un momento difficile dice, secondo Tessalonicesi capitolo 1 dal verso 3 al versetto 5, ma leggiamolo insieme: noi siamo in obbligo di rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto che facciamo, perché cresce sommamente la vostra fede e abbonda vie più d'amore, l'amore di ciascuno di voi, tutti per gli altri, in guisa che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che voi sostenete. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, affinché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche patite. Persecuzioni e afflizioni sono di quei due termini diversi. Tanti non riescono ad accettare la prova e abbandonano la via stretta per imboccare quella larga, come disse Gesù nella famosa parabola del seminatore, ve la ricordate? Anche qui il Signore distingue tra l'uno e l'altro. Però non ha radice in sé, ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o la persecuzione, una dei due, a motivo della parola, è subito sviato. E perché Dio permette che noi siamo provati con svariate prove, a volte anche dure? Due, in sostanza, sono i motivi della prova. Il primo è per la glorificazione di Dio. E il secondo è per la correzione nostra. È obbligo però a questo punto, fratelli, affermare un principio di verità fondamentale, onde avere fraintendimenti. La prova del Signore non è tentazione. Dio è amore, ma è anche giusto. Perciò, per l'amore grande che nutre verso tutte le sue creature, interviene con la correzione nei modi e nei tempi che Lui ritiene opportuno e che hanno l'unico scopo, il nostro bene, benché spesso non lo riconosciamo immediatamente. Questo possiamo leggere a questo proposito, Ebrei 12, dal verso 4 al 17, per i vostri appunti. Ma io voglio leggere il Salmo 66, versetto 10. Alcune scritture che sono importanti. Poiché tu ci hai provati, oh Dio, e ci hai passati al crogiolo come l'argento. Dio ispirò Davide a scrivere queste parole. Isaia, nel verso 4, capitolo 14, 10. Ecco, dice il Signore, io ti ho voluto affinare, ma senza ottenere argento. Ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. E Geremia profetizzò per noi. Geremia 9, versetto 7. Perciò così parla l'Eterno degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiolo per saggiarli. Poiché che altro farei riguardo alla figliola del mio popolo? E in 1 Tessalonicesi 2,4 Paolo dice: ma siccome siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare all'Evangelo, parliamo in modo non da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E volevo leggere adesso anche Ebrei 12, dal verso 4 al versetto 11. Nella lettera agli Ebrei ci viene rivelato il motivo per cui noi siamo sottoposti alla prova. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come figlioli. Figliolo mio, non far poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso, poiché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Il Dio vi tratta come figliuoli. Poiché qual è il figliolo che il padre non corregge? Che se siete senza questa disciplina, della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremmo noi molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Infatti, quelli per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano. Ma Egli, Dio, lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Ora, ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza. E vi vedo infatti questo discorso un po', sembra un po' rattristare gli animi, ma di tristizia, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati da essa esercitati. Le prove consentite dal Signore portano al ravvedimento e alla guarigione, ma le prove o tentazioni al peccato portano alla caduta e non sono da Dio, ma sono opere di Satana. Da questo riconosciamo se è una prova di Dio oppure una tentazione del diavolo. E Giacomo 1, al capitolo 1, verso 12, versetto 15, dice: «Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, poiché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte». L'opera di Satana consiste appunto nel tentativo di distruggere spiritualmente i figli di Dio, con ogni mezzo. Tuttavia, non può togliere la vita a meno che non venga concesso da Dio. Ogni sorta di seduzione che ci allontana dalla verità è opera del diavolo. In questi ultimi tempi Satana, principe della potestà dell'aria, come lo definisce la scrittura, ha già scatenato su tutta la terra la fiumana della menzogna contro la parola di Dio, usando tutti i mezzi della comunicazione e seducendo tutta la terra. Infatti, mentre vediamo un aumento della proclamazione del Vangelo a tutto il mondo con tutti i mezzi che noi abbiamo a disposizione, che ci sono oggi, parallelamente non possiamo non constatare come tante chiese cristiane abbiano addirittura apostatato dalla fede. Alcune addirittura negano anche la creazione. Tutti i mezzi di messaggi mediatici, giornali, dove internet, TV e così via, chiari o subliminali che siano, hanno lo scopo di distruggere la purezza appunto della fede in Gesù Cristo. Se a questo aggiungiamo tutti i problemi dell'economia, della pace, della sicurezza, delle malattie, eccetera, allora la fede del testimone di Gesù è provata duramente, tanto da poter affermare che stiamo attraversando una grande tribolazione che è in una fase veramente crescente. È azzardata questa affermazione? Forse no. La parola di Dio ci invita a combattere e resistere agli attacchi del diavolo. Come dice il primo Giovanni 2, dal verso 15 al versetto 16, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. Il vero credente è un soldato di Cristo, dotato della completa armatura di Dio e con la quale combatte una battaglia spirituale a volte dura. Poiché il combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, restate in piedi. Qual è il giorno malvagio? È forse la malattia o la perdita del lavoro? Si può combattere la malattia con l'armatura di Dio? Ovviamente no. Dunque, quel giorno malvagio si riferisce proprio a questi tempi difficili, a questi ultimi tempi. La resistenza dagli attacchi del nemico può tuttavia avere il triste epilogo del sacrificio estremo. Sono casi eccezionali che possono coinvolgere anche molte comunità cristiane, e lo vediamo nel mondo non cristiano, dove basta credere nel nome di Gesù e si viene martirizzati, e si vengono uccisi. Quelli sostengono quella prova che noi qua, grazie al Signore, non abbiamo ancora avuto, e spero di non averla, chiaro. Ma questa purtroppo è la dura realtà. In ogni caso dobbiamo tenere sempre a mente che senza il permesso di Dio nessuno può togliere la vita ai suoi figli. Sappiamo, come dice 1 Giovanni 5,18, che chiunque è nato da Dio non pecca. Non è, chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Questa è una verità fondamentale che dovremmo tenere sempre nel nostro cuore. Perciò possiamo andare avanti con Cristo, fiduciosi nelle sue promesse. E dopo aver detto sulla prova che dobbiamo passare, è importante ascoltare ciò che è Dio. Adesso è giusto ascoltare invece ciò che Dio dice sulla sua protezione, sulla quale dobbiamo poggiare tutta la nostra fede. Dedichiamo un momento di riflessione sulla parola ispirata di Dio. Leggiamo in Deuteronomio 3,27. L'Iddio che abbia antico è il tuo rifugio, e sotto te stanno le braccia eterne. Egli scaccia dinanzi a te il nemico e ti dice distruggi. Il Salmo 4, verso 8. In pace io mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Eterno, mi fai abitare in sicurezza. Al Salmo 16, sempre verso 8. Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, perché egli è la mia destra, io non sarò punto smosso. Al Salmo 34, 7. L'angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Al Salmo 46, verso 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle distrette. E questo è meraviglioso, perché io l'ho scritto anche sul mio computer, per non dimenticarlo mai. Salmo 91, dal verso 9 al verso 10. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo, male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Sono parole di una consolazione che mi fanno veramente rabbrividire, ma che sono così gioioso di averle ascoltate e di averle sempre tenute con me. E anche in Proverbi 3,26, poiché l'Eterno sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. O Proverbi 14,26, vi è una gran sicurezza nel timore dell'Eterno, egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme. E un altro ancora, Proverbi 35, ma ce ne stanno tantissime scritture di consolazione per noi, dove dice Proverbi 35, egli è uno scudo per chi confida in lui. In conclusione, fratelli, la nostra fede è realmente provata ogni giorno. Come abbiamo visto, Gesù prova i nostri cuori, ci prova, attraverso non solo le tribolazioni della vita che dobbiamo passare tutti, ma abbiamo anche delle prove. Ma è anche vero che non siamo provati oltre le nostre forze, altrimenti la nostra caduta è sicura. Questa caduta è ciò che non è possibile al nostro nemico se Dio non lo permette, e Dio non lo permetterà. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio e fedele non permetterà che siete tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, onde la possiate sopportare. Questo Paolo in 1 Corinzi 10, 13, per i vostri appunti. E concludo con questa scrittura. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Paolo dice, Romani 8,31. Quindi, fratelli, percorriamo fiduciosi la via del Signore fino alla meta che ci è stata proposta. Là ci attende il nostro glorioso premio.